Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Evviva, rieccoci con le nostre cuffie che hanno tornato a funzionare, quindi possiamo dire che la nostra dea bendata ci dà il via. E abbiamo
dea
con
cuffiata.
Noi la dea cuffiata, perché siamo stati nel panico. Poi oggi sarà una puntata particolare con la musica dal vivo dedicata ai Beatles. Ma abbiamo con noi oggi dalla Toscana una toscanissima rossa di fuoco, Nadia Boccacci, un cognome che possiamo dire legato anche a Boccaccio.
E infatti abito in un paese molto vicino a Certaldo, che era il paese di
Fabrizio Patriarca. Cita qualcosa del grande boccaccesco.
Ma ti prego, insomma, così di prima mattina sarebbe bello citare, ecco, qualche endecasillabo. Sai che Boccaccio è stato l'inventore dell'ottava moderna, l'ottava nobile, l'ottava endecasillabo. Insomma, prima si usava, secondo un'altra tradizione, settenari, mescolati, insomma una cosa un po' più provenzale, francesizzante. Siamo molto contenti di
Don avere Giovanni di Michele.
Nadia e Giovanni.
Io posso citare una poesia del Boccaccio, la Madonna, sembra strano: non beltà, non gaiezza, ma l'umiltà tua fece scendere dal cielo il Signore. Bellissima, una poesia sulla Madonna in attesa, forse.
Ricorderai che sulla lapide di Boccaccio c'è scritto Studium fuit alma poesis, insomma, il suo amore fu la bella poesia.
Ma veniamo alla nostra Nadia, come mai un secondo libro con questa casa editrice? Perché ti sei trovata bene?
Sì, mi sono trovata molto bene con il primo libro, sia nella prima fase della pubblicazione e poi successivamente anche con tutta la fase della promozione del libro. Ho instaurato un buon rapporto con la direttrice editoriale e anche con tutti i miei colleghi di casa editrice, quindi ho pensato bene di proporre il mio nuovo manoscritto alla Butterfly Edizioni. L'esito è stato positivo ed ecco.
Facciamo pubblicità a questi bravi editori che non sono romani, non sono neanche toscani. Di dove sono?
No, Correggio, provincia di Reggio Emilia.
Benissimo.
Ed è una casa editrice molto giovane, ha compiuto 3 anni lo scorso 10 gennaio.
Bene.
Ed è la seconda casa editrice più giovane d'Italia, in quanto la direttrice editoriale è giovanissima, ha 28 anni.
Bene, bene, bene. Troveremo anche qualcuno che dirige minorenne, eh? Abbiamo trovato ormai di tutto nell'editoria.
Ma prima cercavamo gli autori minorenni, adesso gli editori minorenni.
Antonio Monaco, ci sei?
Ciao, certo.
Allora, stamattina stiamo parlando di case editrici fatte da minorenni, persone che in qualche modo hanno pochi anni e si buttano nel cimento letterario produttivo. Ma qualcosa mi dice che tu hai molte cose da dirci sullo sfruttamento dei dipendenti delle case editrici, perché c'è il rinnovo, abbiamo parlato in Consiglio Nazionale dell'AIE di questo, e in qualche modo vorresti dire qualcosa, stigmatizzare, credo, dei comportamenti di qualche nostro collega che si muove con una certa agilità che rasenta la furbizia.
Direi innanzitutto che questo è il primo momento, la prima volta in cui si discute di un rinnovo contrattuale in una situazione non solo difficile, ma che sarà difficile in prospettiva. Quindi il modello classico, io chiedo tanto e poi dopo faccio la mediazione per trovare un punto di incontro, deve cambiare schema, ma nello stesso tempo deve guardare la situazione difficile in cui però alcuni fanno i furbi, ovviamente approfittano della situazione. Per cui io credo che oggi la cosa importante sarebbe definire quali sono le condizioni minime che devono essere garantite, perché hanno a che fare con i diritti delle persone e non solo con la giustificazione dei risultati aziendali.
Non faccio nomi, ma molti vendono i corsi per diventare editori a delle persone volenterose e poi gli fanno fare un lavoro che in realtà dovrebbe essere dedicato a persone dipendenti della casa editrice, non persone che vogliono imparare il mestiere. O sbaglio? Non lo so, come la pensi di questa mia osservazione?
La penso così. Io penso che vendere illusioni è una responsabilità grave, sia che tu vendi delle medicine che non funzionano, sia che tu vendi delle cure che non esistono, sia se tu vendi delle prospettive di lavoro che non ci sono. I venditori di fumo e di illusioni naturalmente esistono in tutti i settori, ma io credo che moralmente sono veramente delle figure irresponsabili.
Cosa bisogna dire a un ragazzo che cerca di entrare nel nostro ambiente, che vuole lavorare, magari anche regalando il suo lavoro, perché secondo me arrivare a dover pagare per lavorare, questo mi sembra un po' troppo, però regalare il proprio lavoro a una casa editrice, come deve essere questa casa editrice per non in qualche modo essere una truffa? Ecco, diciamo la parola giusta.
Allora, intanto esiste la possibilità di guardare il catalogo di una casa editrice, diciamo i valori di cui è portatrice, la qualità del lavoro che ha fatto. Quindi anche quando uno dice associo la mia immagine personale, lavoro per qualcosa, uno deve essere convinto che lavora, perché alla fine quello che viene prodotto innanzitutto è qualificante, è valido e corrisponde, diciamo, al proprio quadro di valori. Quindi questa è la prima valutazione che uno deve fare. La seconda cosa, deve vedere l'ambiente, cioè chiaramente se tutti quanti, compreso datore di lavoro e tutti i collaboratori, lavorano a certe condizioni, si può vivere in una comunità che crea il suo stile, il suo modo di fare, ma se ci sono delle differenze clamorose, questo è inaccettabile e questo è comunque un indicatore che una persona vede subito, così come è utilizzata.
Bene.
La terza cosa, forse solo così per finire, è il fatto che io posso mettere lì dentro a quel lavoro qualcosa di me stesso, che sia riconoscibile, che è riconosciuto, che è valorizzato e non è solo sfruttato e magari utilizzato da altri rubandolo.
Guarda, abbiamo oggi in regia con noi un grande orefice romano, Gentili, che parlava proprio di questo. Eravamo in autobus insieme, lui dice: per 6 mesi i ragazzi che entravano a bottega, praticanti a bottega, gli dicevi zitto e guarda, neanche devi toccare nulla. Ecco, in fondo oggi che cosa fanno subito gli stagisti quando entrano in una casa editrice? Invece subito gli vengono fatte fare le fotocopie. Non mi sembra proprio la cosa più giusta. È un po' come dire: vieni a fare l'apprendista orefice e ti facciamo pulire i gabinetti.
Guarda, in America usano un'espressione per indicare i luoghi più qualificati del lavoro, che è il lavoro ombra. Cioè tu per imparare un lavoro devi assistere, cioè metterti a fianco, non devi fare niente, non deve essere né sfruttato né utilizzato.
Esatto.
Ma devi guardare ed elaborare quello che fanno i professionisti.
Rubare il mestiere con gli occhi.
Esatto, devi essere l'ombra di un professionista e così capisci non solo come si fa un lavoro, ma anche chi è la persona che fa quel lavoro. In questo rapporto è una cosa che assolutamente dovremmo sperimentare anche in Italia.
Grazie ancora Antonio Monaco, sempre preziosissimo. Ricordiamo la tua casa editrice, perché degnamente bisogna fargli un po' di pubblicità, visto che ci regali queste pillole di saggezza. È la Sonda Editore di Casale Monferrato e ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora.
Grazie a voi, ciao.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con Carta vetrata. Abbiamo con noi Nadia Boccacci e la nostra bella ragazza di Colle Valdelsa ci incomincerà a raccontare i dettagli di questo secondo libro con questa casa editrice che, ricordiamolo, è una casa editrice che ci rappresenta perché è molto sincera, non chiede soldi agli autori, non fa lavorare gli stagisti gratis, insomma una bella casa editrice, la Butterfly, queste farfalle inglesi. Ecco, Nadia, questo è un secondo libro con loro, ma non è il tuo secondo libro, perché tu ne avevi fatti degli altri, ricordiamolo agli ascoltatori.
Beh, il terzo romanzo, poi ho scritto racconti e poesie che sono inserite in antologie diverse. Due proprio per la Butterfly Edizioni e un'altra per la Pagine Edizioni.
Che sappiamo bene che cos'è, insomma una casa editrice a pagamento abbastanza nota, forse la prima in Italia. E che in qualche modo però quello che promette mantiene, ecco, possiamo dire almeno questo.
Sì, e non è delle peggiori.
Non diciamo. È delle peggiori, benissimo, vedo che non sei dispiaciuta di essere stata scoperta, tra virgolette, hai debuttato, perché scoperta non si può dire. Vabbè. Una casa editrice a pagamento la scopri tu e decidi di pubblicare, certo, con loro. Bene, Nadia Boccacci ha scritto i colori che ho dentro. Quali sono i colori che hai dentro?
Beh, non ho dentro un solo colore, ma sono fatta di mille sfumature, come probabilmente ognuno di noi. E come scoprirà anche la protagonista del mio romanzo.
Ecco, perché non è autobiografico.
No, non è un romanzo autobiografico. Certo, in
ogni romanzo... Chi è il protagonista? Diciamo qualcosa ai nostri
ascoltatori. È una giovane donna che si chiama Gemma, che vive a Roma, ed è una studentessa universitaria quando inizia il libro e ci racconta la sua storia.
È di Roma o viene a studiare a Roma?
No, è di Roma, lei è nata qua.
Quindi non è la Roma di chi viene da fuori per studiare, no, perché Roma è anche una città universitaria.
Certo, certo.
Ed è dello svago, della follia. Invece, se come me si fa l'università a casa con mamma e papà che ti controllano a che ora rientri, insomma, non è proprio la stessa cosa.
Non è esattamente la stessa cosa. E lei non ha esattamente una vita con mamma e papà a casa, proprio perché ha subito un trauma molto forte, ce lo racconta attraverso flashback, e cioè quello dell'abbandono della madre in un'età prematura, circa 5 anni.
Abbandono o morte?
Abbandono. La
se
madre che decide di andarsene, e questo è un trauma
che è una cosa sempre più frequente, diciamo, non è solo l'uomo che lascia il tetto coniugale, ma oggi è anche la donna.
Devo dire che io ho scelto di dare questo particolare al mio personaggio principale proprio perché ho conosciuto di persona situazioni di questo tipo. Io faccio l'insegnante, quindi mi è capitato più volte, devo dire.
A che età sono gli alunni arrivano con te? In che scuola insegni?
Io insegno
primaria,
nella scuola
secondaria?
Primaria, quindi da 6 a 11 anni.
Ed è il momento in cui avvengono gli abbandoni di mamma.
Sì, mi è capitato che sono avvenuti o erano già avvenuti, addirittura anche bambini piccolissimi. Avevo un bambino che aveva una sorella di 2 anni e quindi la madre se n'era andata.
E quindi c'è verità in questo libro?
C'è verità, anche se racconto naturalmente una storia diversa, però parto da dei punti che mi sono capitati proprio nella
mia vita. E così è giusto, perché lo scrittore in qualche modo prima di tutto deve vedere ciò che è vero e poi trasfigurarlo con la sua penna.
Certo. E quindi è la storia di una giovane donna alla ricerca di se stessa, no? Perché questo abbandono all'età di 5 anni l'ha resa molto fragile, molto insicura. Le ha regalato, ecco, tutta una serie di sfumature cupe, negative.
Verso le donne, forse, anche.
Verso le donne, ma poi che anche nell'amore, nell'ambito del sentimento e dell'amore, riemerge questa sua fragilità, questa sua difficoltà a rapportarsi con gli altri e ad avere una vita serena e sana. Diciamo che in questa storia, in questo romanzo, i colori rincorrono la storia stessa e la storia rincorre i colori, nel senso che ho scelto una struttura del testo un po' particolare, perché racconto questa storia di questa ragazza, di questa giovane donna, attraverso i colori. Tu che stai sfogliando il libro, appunto, ogni capitolo è un colore diverso e poi sono intervallati da piccoli capitoletti esplicativi.
Molto cinematografico, no? Noi sappiamo che, insomma, i film bianco, il film blu,
sì, un po' sì,
alla Kieslowski anche, no? Altri registi così raffinati che vogliono intitolare a un colore delle emozioni, no? Perché
esattamente
è un po' come la musica blues, che poi viene dal blu.
Esatto,
quindi perché il blu è quel tipo di musica, poi chi lo sa, perché per me, per esempio, il blu invece mi dà l'idea di un'altra cosa, del viaggiare per mare, della marina, della rigidità anche della classe, come dire, la divisa, no? La divisa è blu.
Perché pensi all'azzurro, in verità.
L'azzurro è il mio cuore che batte forte per un'aquila nel cielo, ma questa è un'altra cosa.
Oh, santo cielo. Beh, i colori sono pericolosi in questo senso, perché rappresentano tante cose. Diciamo che ognuno può trovare nel colore l'emozione, lo stato d'animo che preferisce, se vogliamo, però esiste anche una cromoterapia, esiste anche una scienza del colore. Io ho fatto delle ricerche, ho sempre amato i colori, sono molto appassionata, cerco di bilanciare un po' le une e le altre cose, un po' quello che sento io, però unendolo anche sempre fortemente a quelle
Fabrizio,
che sono le ricerche.
Fabrizio, ricorda i connotati del libro, pagine, prezzo?
Per la Butterfly Edizioni, Nadia Boccacci, i colori che ho dentro, sono €12,90 per 170 pagine di volume.
Resta con noi, Nadia, perché ti vogliamo ancora in diretta con Carta Vetrata.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Caro Giuliano, benvenuto. Torino fa freddo, fa caldo, qui a Roma il tempo è buono, però in qualche modo sappiamo che fa freddo nel tuo cuore, perché un grande poeta che amiamo tutti in modo pazzesco, Juan Gelman, un grande artista della poesia argentina, si è spento lo scorso 14 gennaio a Città del Messico, dove si trovava. Dicci qualcosa di più di questo grande 83enne che in qualche modo sei tu che hai portato alla notorietà in Italia.
In Italia è abbastanza tradotto, l'ultimo è stato tradotto da Raiuela Edizioni, con proprio una citazione di Cortázar, che è l'autore delle del romanzo Rayuela, da cui prende nome la casa editrice. Beh, Hellman viene da una famiglia di ebrei ucraini ed è un maestro, credo che sia il più grosso poeta dopo Borges argentino e uno dei massimi latinoamericani. E di lui si è molto parlato anche per il suo impegno politico, perché lui fu contro la dittatura in Argentina, anzi ci fu una vicenda curiosa e tragica, uccisero il suo unico figlio e anche
ho fatto un colpo di carta vetrata, perché io sono figlio unico e mi immagino cosa significa. Poi ho anche una figlia unica, quindi esserlo e lasciare i propri genitori da soli credo che sia qualcosa che una persona, un animo sensibile di una delicatezza incredibile come quello di Gelman sarà stato turbato per tutta la vita.
Sì, ma però aveva una nipote che non si trovava più. Mi ricordo quando io ero in Uruguay con dei giornalisti e fu in quel periodo che si trovò questa nipote, che poi si ritrovò in Uruguay. Quindi lei ritrovò la nipote, che poi prese il nome di famiglia, Macarena Hellman.
Che poi l'Uruguay, diciamolo per i nostri ascoltatori che ci ascoltano in streaming, perché incominciamo a vedere dai nostri motori di ricerca che il Sud America ci ascolta, perché insomma questo è importante dirlo, Giuliano, stai creando un ponte dal di là dell'oceano, perché con internet tutti possono ascoltare. Ebbene, l'Uruguay è un paese dove la presenza degli italiani, in percentuale naturalmente perché è un paese piccolo, è la più alta, dopo l'Argentina naturalmente, che è il primo al mondo.
È molto alta, bisogna dire che l'Uruguay è un piccolo paese, è un paese che fa 4 milioni di abitanti.
E però quasi la metà, sono italiani di origine.
Infatti. Comunque Hellman, ecco, la morte di Hellman muore tutto anche un pezzo di poesia metafisica. Se voi volete io ho un testo da leggere, non so se c'è tempo.
Ti prego.
No me dejes in todo en todo, dame algún mandato, acordate del que cuenta las leyes de su boca, e scrive: non mi lasciare senza tutto in tutto, dammi un comando, ricordati di chi conta le leggi della tua bocca, scrivi. È una lunga poesia che è in questo libro di Rayuela Edizioni. Devo dire che per Hellman, che fu tra l'altro incarcerato, ci fu una mobilitazione internazionale importante con l'intervento anche di autorità letterarie, Dario Fo, Günter Grass, Derek Wolcott. E era uno scrittore che non aveva raggiunto una notorietà popolare come ad esempio Octavio Paz, se vogliamo, anche lui grandissimo poeta messicano, mentre Hellman era argentino. Però da tutti considerato un grandissimo maestro, proprio per questa dimensione metafisica della sua scrittura e poi perché personifica proprio la vittima in un modo tragico. Pensa di cercare per 20 anni una nipote che è l'ultima che rimane e non riuscire a trovarla, finalmente la trovi proprio in Uruguay.
Giuliano, mi sembra che nelle ultime puntate stai un po' disegnando una cesura fra quella che è stata la grande tradizione sudamericana e la contemporaneità. Insomma, parli spesso, ecco, di personaggi scomparsi, insomma, di un'eredità che non si sa bene in quali mani finirà.
Ah beh, oggi non c'è un poeta come Hellman in tutta l'America Latina e non c'è nemmeno in Spagna. Quindi bisogna dire che gli anni del boom latinoamericano sono morti. Quindi
Io non volevo dirlo così pesantemente, però.
Cioè, pensiamo agli anni di Cortázar, pensiamo agli anni di Borges, pensiamo agli anni di Bioy Casares, pensiamo agli anni di Carlos Fuentes, pensiamo agli anni di García Márquez, che è ancora vivo, gli altri sono morti tutti. Pensiamo agli anni di Vargas Llosa, ancora vivo, ma comunque a 76 anni. Che questi maestri sono ineguagliati. Pensiamo agli anni di Donoso, pensiamo agli anni di Benedetti, che è morto non tanto tempo fa, anche lui dell'Uruguay.
Mario Benedetti, certo.
Ecco, e quindi una nuova generazione è molto difficile. Devo anche dire che è difficile trovare l'anima unificativa per tutto il continente.
Anche se tu parlavi un po' qualche puntata fa dei Caraibi, un po' come il Mediterraneo.
Ne parleremo la prossima puntata. Però Caraibi è un tema molto importante che tocca un pezzettino centrale dell'America Latina, perché nei Caraibi si parlano tre o quattro lingue, però quella generazione lì, quella del boom, il tema unificante era stato il castrismo nel 1959, che diede un orgoglio continentale. Quindi io la vedo per l'America Latina letterature in crescita nazionali, però con un passato illustre ormai difficile eguagliare.
Parliamo di una generazione o di più generazioni di scrittori, Giuliano, correggimi se sbaglio, che mi sembra abbiano comunque autorapporti fortissimi con l'Europa, penso a Borges per dire. Quindi
certo.
Non so se le nuove generazioni abbiano lo stesso tipo di legame.
Il modello delle nuove generazioni è soprattutto l'America, pensiamo a Tregear Pass, che è un autore...
Oh, Diego Tregear Pass.
Però adesso è a Parigi, attenzione.
Sta a Parigi adesso, però...
Comunque... può essere stato a Manhattan per tanti anni, certo.
No, il modello di scrittura è quello, e anche il modello commerciale che regge le loro imprese e americane.
Diciamo che stiamo ancora nella grande omogeneità, ecco, possiamo dire, globalizzazione in senso negativo della letteratura bellissima, anche di qualità, ma insomma abbastanza tutto uguale del sistema anglosassone, ma direi di più americano, sì.
E certo, e questo è sicuramente un difetto, perché mentre le diversità stanno nascendo, da un lato, perché ci sono tante identità in America Latina, pensiamo dalla letteratura andina alla letteratura indigenista, alla letteratura rioplatense, alla letteratura messicana, alla letteratura caraibica, di cui vi parlerò la prossima volta, e in qualche modo questi spingono verso identità distinte. Dall'altro, il modello referenziale e anche commerciale e spinge verso la globalizzazione.
Ma infatti, Giuliano, bisognerà vedere anche dove si guarda quando si dice guardare agli Stati Uniti, perché una cosa è guardare alla triade, che so, Myler, Bellow, Roth, una cosa è guardare a Franzen, Latham, Foster, Wallace.
Attenzione, che poi parliamo un po' solo a noi stessi, perché ricordiamo che siamo in radio e che tante volte tutti questi nomi per molte persone non vogliono dire nulla.
Li spiegheremo.
Alla prossima, grazie Giuliano.
Alla prossima, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati con l'appuntamento con la storia, generale Franco Angioni e il professor Piero Di Nepi. Oggi toccheremo un argomento delicatissimo: le persone invalide, le persone menomate da incidenti sul lavoro, ma non solo, anche da esperienze di guerra eroiche e non solo, volevano continuare a combattere ed erano all'interno dell'esercito, regolarmente all'attacco o comunque nelle retrovie presenti e compatti, pronti all'ordine. Generale, a lei la parola.
Questo degli invalidi ha con sé una traccia di sociologia dell'epoca, perché il popolo italiano, una volta diventato italiano e non più appartenente ai vari principati o cose del genere, dovette accettare alcune riforme che non erano gradite, a parte le tasse che i piemontesi elargirono con una certa generosità. C'era il fatto del servizio militare obbligatorio, e per queste popolazioni, soprattutto nel sud dell'Italia, era inconcepibile pensare di dover lasciare il proprio paese per andare a fare una cosa che era fuori del mondo, la difesa della nazione, vivere lontano per trovarsi in situazioni non comprensibili per queste persone.
Perché poi l'unica esperienza di coscrizione obbligatoria che c'era stata in Italia era stata nell'Italia centro-settentrionale, specialmente certo, dall'Emilia Romagna, nell'area padana, quella napoleonica. Certo. Napoleone aveva introdotto la costruzione.
Certo.
Non tutti sanno che ci furono 40 o 50 mila soldati italiani alla campagna di Russia di Napoleone.
Infatti, quindi nel sud era invalso, quando si resero conto che c'erano dei fortunati che venivano non accettati, e per questi erano dei fortunati, mentre nel nord dell'Italia il discorso era diverso, perché quando c'era la visita medica per riconoscere se questo era idoneo a servire la patria, nel nord dell'Italia era un disonore non essere arruolato. C'era un detto che era: se non è buono per il re, non è buono nemmeno per la regina. Nel sud invece no, se uno era riformato, tanto che quando capirono che poteva essere riformato colui che non aveva l'indice della mano destra, ci furono molti che si amputarono il dito indice della mano destra perché non poteva far funzionare il fucile, e di conseguenza il riformato aveva questo privilegio.
Ma veniamo a Roma. Roma era meridione in qualche modo, usciva certo. Da tanti anni di papato, però c'era un signore che si chiamava Enrico Toti, sì. Che a San Giovanni, nel quartiere di Roma di San Giovanni, aveva perso una gamba in un incidente sul lavoro.
Certo.
Cosa fece Enrico Toti?
Enrico Toti rifiutò di essere riformato, quindi
senza gamba,
e quindi riuscì con un intrallazzo a raggiungere il fronte. Una volta raggiunto venne accettato, e siccome c'aveva questo spirito bersaglieresco venne risucchiato nei ranghi del reggimento bersaglieri, e quindi fece la sua campagna. Quindi i bersaglieri erano nati per essere veloci, erano nati con una compagnia per essere guardia celere del re, e allora dovevano spostarsi con molta rapidità, quindi la corsa era la base, la celerità era un segno fisico del...
Come faceva senza una gamba?
Ecco, e allora per essere ancora più veloci passarono alle biciclette.
Ah, ecco.
E le biciclette erano degli strumenti di tortura dell'epoca, quindi a ruota fissa, non avevano un freno se non un affare posteriore, le gomme erano piene, e quindi era un martirio andare su quelle biciclette. Ma nonostante questo, Toti inventò un ritorno di pedale per consentire la possibilità di poter pedalare con una sola gamba. Poi lo spirito romanesco lo aiutò molto, divenne famoso tra i suoi commilitoni, apprezzato, e quindi quando si trovò nella necessità di dimostrare il suo spirito romanesco, allora lanciò la sua gruccia contro l'avversario. E la leggenda di Enrico Toti ha lasciato un segno, ed è un po' nello spirito bersaglieresco avere questo entusiasmo, e quindi è rimasto un ricordo per la città di Roma.
Comunque, poi, volendo parlare degli aspetti sociologici, diciamo, la medicina moderna ha fatto sì che le guerre moderne, a partire dall'inizio del Novecento, lasciassero gli invalidi, che nelle guerre precedenti sostanzialmente non c'erano, perché di ferite di guerra si moriva molto facilmente, certo. Nonché della medicina, la medicina di guerra poteva essere più letale dei proiettili del nemico. Quindi, diciamo, la quantità di invalidi, persone martoriate nel corpo, spesso sfigurate, psicologicamente distrutte, in tutti i paesi d'Europa fu assolutamente impressionante, e costituì un problema sociale oltre che sanitario negli anni successivi alla guerra. È per questo che il mutilato poi diventa una figura socialmente visibile, un eroe di guerra in tutte le nazioni d'Europa, anche in quelle che avevano perduto la grande guerra. Quindi, specialmente le dittature si fecero un punto di forza all'esibizione mutilato, la dittatura mussoliniana, quella hitleriana. Non doveva essere un peso per la società. In Italia fu costituito un ente famoso che si chiamava ONIG, per l'assistenza agli invalidi di guerra, che purtroppo credo sia stato, l'abbiamo dovuto riesumare, perché con le nostre missioni,
sì.
Con le nostre missioni militari, l'esercito italiano è tornato operativo e combattente.
Sì, sì, ci sono nuovi mutilati,
certo.
Di guerra, purtroppo.
Sì.
E quindi ho visto, ci è capitato di vedere in televisione, le persone invalide sono state ricevute dal Presidente della Repubblica, certo. Si cerca di assicurargli una vita in qualche modo produttiva, certo, e normale, sì. Ma è tornato ad essere un aspetto della vita militare, un aspetto della vita militare.
Certo, perché l'attività militare comporta dei rischi, per quanto l'organizzazione, le strutture cerchino di far arrivare allo zero, di tendere allo zero il rischio nelle attività militari, non si può eliminare, e di conseguenza congenera nell'attività militare il fatto che ci possa essere un rischio alcune volte molto grave.
Generale, una cosa anche che oggi purtroppo non abbiamo più è la pensione di guerra. Io, mio nonno, che era al Ministero del Tesoro, si occupava proprio delle pensioni di guerra. Oggi i ragazzi che tornano dal fronte menomati o non tornano più, purtroppo non lasciano la pensione di guerra, però una definizione proprio pensione di guerra non c'è.
No, non c'è questo, ma è una tutela.
Ecco, si chiama tutela adesso.
È previsto per il tipo di incidente, ci sono 8 categorie, per cui la sanità militare, da un punto di vista tecnico, indica qual è la gravità della menomazione, e sulla base di questa attività c'è la possibilità, sia da un punto di vista pensionistico, ma anche per quanto riguarda l'accompagnamento oppure le possibilità di
fantastico
vita.
Sì. Questo è molto giusto.
Comunque credo che in un esercito professionale, come sono gli eserciti moderni in tutti i paesi evoluti, l'esercito professionale, la motivazione al rischio sia ben diversa da quella di un esercito di coscritti, che spesso si vede costretto a combattere o a fare delle cose per cui non è stato preparato e per cui spesso non vede la motivazione. Poi purtroppo c'è il luogo comune che i nostri ragazzi e ragazze vanno a fare il servizio militare perché in vista di uno stipendio. Io non credo che il miraggio uno stipendio sia sufficiente ad assumere la responsabilità di indossare la divisa di un paese democratico ed evoluto. Credo che ci sia una motivazione differente.
Grazie,
sì, è così, assolutamente è molto importante questo aspetto. Durante il periodo della circoscrizione obbligatoria ci sono state pagine dignitosissime del comportamento. Sì, era vero che ci poteva essere un atteggiamento di recalcitrante per il servizio militare, ma io posso testimoniare che una volta indossata l'uniforme era difficile trovare un cittadino, un giovane che fosse manifestamente in opposizione a ciò che doveva compiere. Era l'ambiente, l'atmosfera, i comandanti, il tipo di compito, oppure la scelta del reparto, le tradizioni. E io ho sempre avuto modo di poter testimoniare che il comportamento è stato più che egregio. Io adesso non voglio solo perché si possa comprendere quello che dico, ma quando nell'82 mi fu assegnato il compito di raggiungere il Libano, un paese sicuramente dove si poteva pensare di stare in villeggiatura, anche se era considerata la Svizzera del Medio Oriente, ma quando si comincia a sparare e in una situazione bellica, insidiosa, come sono le guerre civili o le guerre di terrorismo, certo le difficoltà aumentano rispetto agli conflitti classici. Bene, i 18 mesi trascorsi a Beirut sono stati trascorsi con personale di leva. Sugli 8.500 militari che si sono avvicendati, il 75% erano soldati di leva. La missione è stata giudicata positivamente e devo dire che quei ragazzi hanno scritto una pagina di dignità.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Oggi una puntata come vi siamo stati vicini tante volte parlando di musica, oggi è un pochino diverso perché la musica è entrata e non parliamo solo di musica, ma la sentiremo. E il gruppo che possiamo definire degnamente il più importante della storia della musica, i Beatles, entra prepotentemente attraverso un libro che per gli appassionati di questo genere rappresenta una chicca, è L'estate di Sgt. Pepper, scritto da George Martin, che in qualche modo è stato anche partecipe di un brano, poi lo scopriremo nella chiacchierata. Stefano Bollani fa la prefazione perché crede giustamente questo grande pianista che anche lui è debitore ai Beatles, ma abbiamo con noi Alessandro Orlandi, che della casa editrice La Lepre è l'animatore, l'inventore, possiamo
oltre
dire un po' tutto.
Abbiamo anche mia sorella Sabina, che è l'altro editore,
esatto,
che parteciperà.
Quanti siete in casa editrice?
Siamo in tutto 5 persone, se si considerano annessi e connessi.
Quello che volevamo dire agli amici che ci ascoltano, non fotocopiatelo, perché questo è un libro che costa meno comprarlo dall'editore che fotocopiarlo. Costa 14,90 € per 251 pagine e quindi se fate rapido calcolo ogni pagina è meno di un centesimo. Sfido chiunque a trovare un negozio di fotocopie che fa pagare meno di un centesimo una fotocopia.
E per avere un libro straordinario, perché è un libro pieno di episodi legati alle canzoni di Sgt. Pepper.
Anche perché lui era lì.
Anche perché lui era lì e lui partecipava all'arrangiamento e alla realizzazione di ogni canzone, venendo incontro alle richieste più incredibili dei Beatles,
mandare i nastri al contrario, fare un discorso da un piano all'altro con dei tecnici della sala d'incisione. Ma non voglio dire tutti questi segreti misteriosi, no? Che poi hanno il sapore dell'esoterismo, anche il dire le frasi, no? Invertite, certo. L'hanno detto per tanti dischi, ascoltate al contrario quel disco, troverete l'inno a Satana. Non è questo.
Questo in particolare in Sgt. Pepper non c'è, ma ci sono tantissime altre cose. E noi abbiamo scelto di presentare questo libro facendolo parlare da solo, cioè attraverso la musica che viene presentata da George Martin. E quindi,
da chi partiamo? Da quale brano partiamo? Sempre scritti tutti da John Lennon?
Darei la parola un minuto a Paolo Somigli, che oltre che essere il traduttore del libro ha avuto la fortuna di incontrare George Martin e di intervistarlo. Magari ci racconta almeno uno di questi episodi straordinari.
Gli episodi sono tantissimi, me ne viene in mente uno, che è quello in cui John Lennon pretendeva nel realizzare, nel preparare una delle canzoni che erano previste per il disco, nella fattispecie si chiama The Benefit of Mr. Kite, voleva assolutamente che l'ascoltatore percepisse l'odore, il profumo, la
favore. Poi vuol dire aquilone, se non sbaglio, no?
Benefit of Mr. Kite. No, è la storia, era un testo tratto da un... No,
il cognome signore. Kite vuol dire aquilone.
Sì, aquilone.
Era il padrone di un circo.
Sì, esatto. Splendido.
Si parlava di un circo e lei non voleva sentire l'odore della segatura.
Così.
E cosa che
si sente?
Creato un po' qualche problema a George Martin, a Geoff Emerick, ma hanno risolto brillantemente in un modo che... Non
scopriremo
leggendo il disco.
A voi leggendo la musica.
Il libro anche tu vedi. Allora presentiamo questo libro con le canzoni. Sgt. Pepper Reprise.
Che no, ma questo ormai è un gruppo, siete una ditta oppure no?
Beh, noi suonavamo tutti insieme negli anni, alla fine degli anni 70, e ci siamo ritrovati 40 anni dopo, dato che io e mia sorella siamo gli editori del libro e Paolo ne è il traduttore. Abbiamo ricercato tutti gli altri, con alcuni ho continuato a suonare negli anni.
Stupendo.
Per esempio Marco Sersale, che è qui all'altra chitarra.
Ricordiamo, Marco, quanti anni è che conosci il nostro editore?
Alessandro lo conosco dalla seconda elementare.
Beh, questo vuol dire che è una brava persona, quindi se ancora lo frequenti non te ne ha fatte tante.
Forse dal 59.
No, dal 60.
Poi tu sei rimasto, Alessandro, nella scuola.
Io faccio ancora la seconda elementare, sono un ripetente.
No, diciamolo, perché sei anche professore.
Ah, in quel senso, sì, sono diventato professore perché sono matematico anche, ho insegnato per 20 anni, però mi sono licenziato da professore per aprire la casa editrice.
Rischi duro, non sei uno che ha paura.
Si può dire così.
Ci vuole coraggio. Un'altra piccola pillola, dai, regalateci che cosa adesso?
Allora, una canzone che ben si sposa con quello che abbiamo detto, With a Little Help from My Friends, con un piccolo aiuto dai miei amici. Try not to sing out of key. Oh, I get by with a help from my friends. I get high with a help.
because you're wrong, you're wrong. No, I get by with the help from my friends. I get high with the help from my friends. Gonna try with the help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Certainly that it happens all the time. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but I know it is mine. Oh, I get high with little help from my friends. I get high with little help from my friends. Gonna try with little help from my friends. I just need someone to love. Could you be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get by with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends.
Tanti auguri per questo libro, perché diventi il vero long seller, perché dopo un bel risultato della casa editrice La Lepre, con un altro personaggio che possiamo dire comprimario che avete riscoperto, forse Ipazia, se non sbaglio, no?
Ipazia è quello che ha venduto di più sicuramente, poi ricordo La pazzia di Dio di De Pascalis,
che vedremo poi con la 1518 vista con un occhio modernissimo ma autentico, e che non è lontano da quello che avvenne in quegli anni ormai dimenticati, ma che cerchiamo di...
Pazzia di Adriano Petta, perché...
Esatto, ricordiamo il nome, ricordiamo che hai avuto la fortuna che in quel periodo anche si parlava di questa grande artista grazie a un film, che era un film americano, ma che nulla aveva a che vedere col tuo libro, ma di fatto era l'unica cosa in Italia che era pubblicata su questo personaggio incredibile. E noi crediamo che anche qui noi abbiamo a che fare con un comprimario della grande storia, perché George Martin non è notissimo, però dobbiamo dire che dice la sua. E in questo libro fa palpitare anche il suo ruolo, perché quello che è incredibile, molti pensano che i Beatles sono un miracolo isolato. Invece non è così, i Beatles fanno parte di un tessuto, e vediamo che arriva all'importanza fino ai fattorini. I fattorini nel libro sono diffusissimi, se ne parla tantissimo, di quelli che davano il segnale tra un piano e l'altro dello studio di registrazione, sì. Quindi squadra, 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 bisogna fare squadra, se si fa squadra si vince. I Beatles sembrano oggi dei grandi isolati baronetti, niente affatto, sono di fatto i terminali di un sistema di solidarietà, di fratellanza, possiamo dire, vero Alessandro?
Certamente sì. Ricordo il titolo del libro, L'estate di Sgt. Pepper.
Perché era un'estate, perché
sì, era fatto... l'estate del esce 67.
L'estate. Esce l'estate del 67.
L'estate dei figli dei fiori, un'estate che cioè prevedeva una rivoluzione epocale.
Veniva dopo l'uscita di Sgt. Pepper.
E poi cambierà tutto, perché col 68 il clima diventerà più pesante.
È uno spartiacque,
esattamente.
Sia musicale che di costume, che di tante cose.
Che altro brano ci regalate? Perché per punteggiare il nostro incontro,
l'altro brano presento l'ultimo, perché sennò non viene nominato Gabriele,
che oggi Lugo, si è fatto male col coltello tagliando il pane, non può suonare.
Però la voce è sempre vigorosa.
Vabbè, ma lo aspettiamo col suo basso.
Un altro brano di Sgt. Pepper, cioè Lucy in the Sky with Diamonds. Kaleidoscope eyes.
with looking glass eyes. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky.
Quanta Inghilterra, ricordiamo ancora il libro, L'estate di Sgt. Pepper di George Martin, chitarre e la collana, la lepre edizione Tascabili, l'autore, ripetiamolo ancora, era il quinto Beatles, perché in qualche modo ha giocato una carta anche di disubbidienza, in qualche modo, no?
Certo, certo, spesso ha disatteso
le loro richieste,
e ha incarnato per incarnare meglio i desideri proprio che gli esprimeva.
Perché gli inglesi sono legati alla regina, sono ubbidienti, sono ordinati, ma non sono i tedeschi, sono in grado di dire di no.
Sono molto eccentrici.
Facciamo vedere anche questa barba che si è fatto crescere il nipotino della regina, che gli hanno ordinato tagliatela e lui non se l'è tagliata. Ci piace molto questa Inghilterra, vi diamo appuntamento, tornate quando il dito si è, come possiamo dire, quando è guarito, ho immaginato di diventare di nuovo operativo. Purtroppo c'è il GR che cavalca, ma vogliamo ancora dirvi grazie per questo bellissimo happening musicale.
Grazie a voi per averci invitato.
Ti prego, Alessandro, ripeti i nomi dei grandi artisti che hai portato con te.
Allora, c'è mia sorella, altro editore, Sabino Orlandi, c'è Paolo Somigli, traduttore del libro, c'è Marco Serzale, che suona con noi la chitarra e il basso, e c'è Gabriele Longo, che è l'altra voce del gruppo e suona la chitarra acustica.
È invalido per poco, però adesso guarisce. Allora, Michele Lucas, grazie ancora, ci metti un vero Beatles per chiudere e dopo riascolteremo appunto gli originali, ma sfido voi a scoprire se saranno ancora loro a farci uno scherzetto oppure se sono i vecchi signori di Liverpool.
Veduto, forse lo scopre.
Devo dire, siete molto bravi, grazie.
Grazie,
grazie davvero.
Carta vetrata.
Storioni, un festival per un violino. Quante cose ci sono dietro una parola? Intanto ricordiamo che Storione non è solamente un pesce, ma è anche un cognome. È il cognome di un grande, grandissimo violino che è stato praticamente costruito alla fine del Settecento, uno degli ultimi grandi liutai di Cremona. Ricordiamo che a Cremona esiste ancora oggi una scuola di liuteria incredibile, vengono da tutto il mondo a imparare i segreti che sono nascosti in quelle mani. Da apprendisti si guarda, si impara e poi si riesce in qualche modo a fare dei violini come i famosi Stradivario. Che ne dici, professore? Tu hai mai sentito uno Stradivario suonare?
Certo, li abbiamo sentiti, gli Stradivari vanno fortissimo nelle orchestre che usano.
Ma non mi correggi, ho usato il singolare.
Va bene, io non voglio correggere il nostro maestro ed autore.
Singolare tanto.
Se era una trappola l'ho ignorata, perché
era per il trappolone, è scattato il trappolone.
Mica posso dare dell'incolto al nostro maestro ed autore.
Ma io
della
ti do il là, dobbiamo giocare un po'. Se
le fa apposta, le fa apposta.
Se no ci si annoia, no?
A bella posta.
Sì, comunque avrei detto gli Stradivari sono violini amatissimi dalle orchestre che suonano con strumenti d'epoca e producono sonorità assolutamente straordinarie, assolutamente inedite e molto differenti da quelle che vengono prodotte con gli strumenti moderni, specialmente per i fiati, devo dire, più che per gli altri.
Ricordiamo che in Olanda è dedicato proprio un concerto a questo violino, a questo appunto Storioni, anche qui al plurale non è volontario, lo Storioni è un singolo violino ed è praticamente il Brabante settentrionale. Il Brabante è una regione dell'Olanda molto bella che si agita tutta in concerti di musica da camera, tutti con con questo violino che interviene, quindi diventa protagonista. Quanta Italia anche in queste lontane lande olandesi.
Ti ricordo che per par condicio dovremmo dedicare una puntata anche al pesce adesso, Alberto?
D'accordo. Roberto Paravagna ci ha raggiunto da Alessandria, Casale Monferrato, Piemonte Meridionale, per parlarci di una gara curiosa indetta dalla biblioteca del Casalese. Chi legge di più vince. Come funziona, Roberto? Spiegaci bene.
Allora ti spiego subito, ciao Alberto, un saluto ai nostri ascoltatori. Il comune del Casalese Treville, dove c'è la biblioteca diretta da Paolo Testa, piena di appassionati lettori, al punto che ha preso di recente vita una gara a chi legge di più. Durante l'anno, naturalmente adesso si fa riferimento al precedente 2013, una bella idea questa qua, viene dato un bollino per ogni libro letto, con 6 bollini si completa una specie di tessera, una specie di card, che poi viene consegnata in precedenza dal punto del personale, e per ogni tessera completata c'è la possibilità di accedere al premio. La gara chi legge di più ha portato sul podio due fratelli, una famiglia di lettori evidentemente, Stefano e Francesco Bisello. Il primo, cioè Stefano, ha totalizzato nel 2013, come dicevo, ben 46 libri letti, portandosi a casa naturalmente un bel po' di premi.
Ma in quanto tempo?
In un anno?
In un anno, 46 un anno. Libri letti in un anno.
Ma Roberto, quindi... c'è un interrogativo che serpeggia negli occhi di Piero, di Alberto, ma come si fa a verificare l'effettiva lettura di questi libri?
È una domanda che mi pongo anch'io.
Un'interrogazione. No, ma te lo dico perché nell'ultimo libro di Paul Auster, una scena magnifica in cui lui racconta che a scuola il professore dava dei libri da leggere settimanalmente e lui ne legge circa 5 volte di più. Presenta la scheda con le letture fatte e il professore lo distrugge, insomma, perché non ci crede.
E questo invece non deve avvenire, perché dobbiamo incominciare a fidarci bei l'uno
tempi,
dell'altro.
Perché adesso la scheda si scarica da internet, quindi bei tempi quelli. Quindi c'era una durissima lotta quando facevo il prof per verificare dov'è che aveva scaricato da internet. Perché poi quelli bravi alteravano lo scarico, mentre quelli un po' asinelli, ecco, era nudo e crudo. E mi ricordo un mio collega...
Un po' di fiducia, qui non si dice nulla.
Poi c'è la soluzione del grande critico letterario, che ormai legge la quarta di copertina e si informa su quello. Ecco, insomma,
la dovevi dire, se no non eri contento.
Io conosco grandissimi lettori di arte di copertina.
Basta, silenzio.
No, devo raccontare la cosa migliore. Allora, un mio collega lettore di inglese americano presso la mia scuola beccò un povero studente che sto scarico da internet per inglese era fatto. Allora, dato che negli Stati Uniti, che sono pazzi, chi fa una cosa del genere viene denunciato all'autorità giudiziaria, questo collega voleva andare dai carabinieri e fare una procedura per l'autorità giudiziaria. Ancora ridiamo. Comunque,
allora, siamo in Piemonte. Piemonte, ricordatevi che il Piemonte è il paese, la regione che ha fatto l'Italia, e si basa su un criterio: reputazione. Quindi loro
insegna Cota.
Basta, non parliamo di politica.
No, mi viene in mente, Roberto, la bibliotechina di Stardi nel libro Cuore. Erano pochi libri, però li aveva letti tutti. No?
Continua, Roberto, che ti hanno tolto la parola e non la voglio più.
Niente, nessun problema. Guarda, io direi che è il caso di fidarci comunque di questi due fratelli, Stefano e Francesco. Insomma, Stefano appunto ha detto che ha letto 46 libri nel 2013 e facciamo affidarci, dai, facciamo così.
E ne hanno letti 23 per uno.
Uno poi ha passato l'informazione all'altro nel caso di un interrogatorio, insomma, con la luce in faccia.
Ci vorrei parlare di un romanzo ambientato in via Brera dei fratelli Frilli, casa editrice genovese, se non ricordo male.
Esatto, casa editrice genovese, quindi proseguo, siamo sempre nell'ambito librario, da Treville al Casalese andiamo in via Brera a Milano, c'è un bel libro che vi segnalo, a proposito appunto di carta vetrata, si chiama Il delitto di via Brera di Dario Crapanzano, in sintesi è la nuova avventura del personaggio creato da Crapanzano, cioè il commissario Arrigoni, l'ambiente questa volta è tra i pubblicitari, le agenzie di settore, i personaggi che ruotano intorno a questo. L'anno è il 1952, luglio, fa caldo, la protagonista del libro di Crapanzano, una mattina qualsiasi va a lavorare, entrando in ufficio trova il cadavere del proprio datore di lavoro. E se ho ancora, Alberto, un brevissimo spazio... Concluderei con, saltiamo di Paolo in Frasca, passiamo dai libri al concorso per 20 posti dell'Orchestra Sinfonica Rai, 20 posti per suonare nell'orchestra appunto dell'ente televisivo di Stato e quasi 1000 professori d'orchestra a caccia di questi posti. Sono numeri che la dicono lunga naturalmente sulla situazione che viviamo un pochino tutti. Parliamo in questo caso di Torino, cambiamo anche città, la città dove è stato di recente indetto questo concorso per i 20 posti che si sono resi disponibili all'interno dell'Ensemble Sinfonico Nazionale RAI. E numeri però intesi per difetto, perché sono arrivate di recente altre domande provenienti dall'estero. In prima posizione violino di fila con 7 posti, a seguire viola sempre di fila con 5 e via via fino agli altri strumenti. Nota curiosa e termino, l'ensemble sarà uno dei complessi europei con età media più bassa, così ha detto Cesare Mazzonis, che è il direttore artistico. E questa fase di ringiovanimento avrà, siamo certi, un riflesso assolutamente positivo proprio sulla stessa orchestra. Evviva i giovani, insomma.
Benissimo, diciamo. Grazie a Roberto Paravagna, ti diamo appuntamento a domenica prossima, sempre come corrispondente del Piemonte Meridionale. Grazie ancora.
Ciao Roberto.
Grazie, ciao Roberto.
Grazie, buona ascolto.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca con Alberto Gaffi, qui in studio con noi Piero Di Nepi e come sempre a chiudere la puntata in collegamento il nostro amico Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Sì, volevo parlarvi di questa mostra che è in preparazione, ci sono un paio di eventi in programma e in precedenza, quindi per avviarli, per prepararli, il prossimo a Padova. Vi dico esattamente il professor il 24 gennaio alle 18 nella Sala Nieve dell'Università di Padova, ne parlano Gian Domenico Romanelli, curatore della mostra, e Vito Mancuso, teologo. Il legame fra questa mostra e Venezia è molto forte, perché si vengono presentati pittori, autori che spopolarono alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, alla Biennale di Venezia, quindi c'è un legame molto stretto. Quei grandi pittori, fra i quali io non so se ci sarà un urlo di Munch.
Comunque lui c'è, lui come autore c'è.
Lui c'è, lui sicuro. C'è uno che mi piace tantissimo, che è Arnold Böcklin. Voi sapete che è quello che ha fatto L'Isola dei Morti.
Sì.
L'Isola dei Morti qui non credo che ci sia, ma c'è invece le rovine, un quadro di rovine che ricorda esattamente quel quadro lì. E abbiamo fra l'altro gli emoli italiani, come un veneto che è Wolf Ferrari, che fa invece l'Isola Misteriosa, che è esattamente l'Isola dei Morti. Che ha tanta storia, era quadro preferito da tanti, purtroppo anche da Hitler, evidentemente di morti se ne intendeva, ma che a me piace perché mi ricorda il cimitero degli inglesi di Firenze, a cui Böcklin si ispirò, che è questo piccolo cimitero protestante, in realtà svizzero come Böcklin, che è ormai è incastonato all'interno dei viali di circonvallazione, una volta era appena fuori le mura, e ha qualcosa di magico, ti fa pensare proprio a un'isola. Beh, insomma, avremo questi pittori che scandinavi, baltici, scozzesi, tedeschi, appunto svizzeri, che a quell'epoca influenzarono tutta la nostra pittura, partendo proprio dalle sale della Biennale di Venezia. Quindi roba assolutamente da vedere, vale la pena di venire qua da 22 febbraio al 21 giugno, per essere precisi, non 22, per vedere questi quadri. Sai, le mostre qui a Roverella ne fanno una all'anno, sono particolarmente gradevoli e fruibili, sono mostre relativamente brevi, in un'oretta e mezzo ci si può levare il pensiero, e sono generalmente allestite molto bene e fatte molto bene. Credo che valga appunto la pena di dare un'occhiata a questo tipo di mondo magico che improvvisamente ci proietta in questo mondo di boschi, di ninfe, di nudità, ma molto naturali, molto appunto nordiche. A me piace tanto, guardatevelo un po' anche sul
sito internet. Infatti ricorderei a tutti i nostri ascoltatori il sito internet della mostra, che è già online, che è www.mostraossessionenordica.it.
che naturalmente è un'ossessione buona, un'ossessione sana, perché sappiamo bene che questo termine viene usato anche in psicanalisi per parlare di cose terribili, invece no.
Beh, disturbo compulsivo ossessivo, ma anche in psichiatria, ma qui l'ossessione aortica nel senso che ci coinvolse e influenzò, così ci dicono i curatori, io sapete che d'arte so poco o niente se non come fruitore, da De Chirico a De Caro, De Maria e tanti altri appunto fortuni che abbiamo già potuto ammirare da queste parti, e Wolf Ferrari, che è una vera scoperta. Insomma, guardatevi i quadri di questo.
Perfetto, grazie questo Cristiano. Vero. Ricordiamo che per arrivare a Rovigo c'è anche un pendolino che parte da Roma, quindi comodissimo.
E attimo, per spendere meno, ottimi Intercity. Si vede un po' di più, ma si arriva tranquilli.
Siamo finalmente in diretta con l'Olanda, con appunto il Brabante.
Ti correggo di nuovo, non si deve assolutamente chiamare pendolino, perché sono le frecce, ti correre l'altro in Italia.
Benissimo, però non è solo di una marca, quindi
peggio dello Stradivari questo, perché prevede querela.
Sentiamo Gianluigi Mattietti, finalmente di nuovo con noi.
Buongiorno.
Come vanno le rappresentazioni, questi bellissimi concerti da camera? Sono già iniziati, dedicati a Storioni, questo violino pazzesco?
Sì, dunque qui c'è un festival che si chiama appunto Festival Storioni, che è stato qui a Eindhoven, siamo in Olanda, nella regione del Brabant, c'è un trio che si è costituito nel 95, che si chiama Trio Storioni proprio perché prende il nome da questo violino molto bello, un violino antico, costruito a Cremona nel 1794, e da questo violino ha preso nome il trio, che è un trio appunto classico, formato a violino, violoncello e pianoforte, e da questo trio poi qualche anno fa è nato anche questo festival dedicato alla musica da camera, dove suona appunto questi musicisti olandesi, e in più invitano molti musicisti internazionali, quindi sta diventando un festival.
Ma
di grande
la cosa che mi ha colpito immediatamente, Vittorio Storioni, appunto Lorenzo Storioni, che è morto nel 1799, quindi la sua sensibilità era tutta legata all'epoca del tempo, ebbene fa uno strumento, realizza all'epoca questo fantastico strumento che oggi non si trova assolutamente in imbarazzo nella musica contemporanea, perché abbiamo Nodar Gabunia, che è un erede, un grande erede di Khachaturian.
Aram Khachaturian.
Esatto, il professore, come vedi, ce l'ho anch'io qui, come si dice, che mi riprende. Ecco,
selezione di dizione.
Esatto, come ce la fa? Ecco, un violino, perché allora è vivo, come si dice veramente, i grandi violini sono esseri viventi?
Diciamo, se si mantengono in forma, non tutti poi resistono al tempo, ma insomma quelli fatti bene vanno bene per qualsiasi genere musicale. Non è che siccome sono stati costruiti nel Settecento funzionino solo per la musica del Settecento. Ecco, c'è una differenza rispetto ad esempio a strumenti come le tastiere, che hanno avuto una grande evoluzione proprio tecnica nel tempo, no? Si è passati dal clavicembalo al clavicordo, al fortepiano, al pianoforte, che nel Settecento e nei primi dell'Ottocento aveva ancora una forma diversa da quello che conosciamo noi da concerto. E infatti, per esempio, ieri in questo festival è stato eseguito il concerto, ieri sera nel concerto di gala, hanno suonato il concerto per due pianoforti e orchestra di Mozart con l'orchestra da camera irlandese, e hanno usato due pianoforti dell'epoca che avevano un suono molto molto bello, ma molto tenue, ecco, molto ovattato.
Diciamo, non siamo più abituati a sentire un pianoforte di quegli anni, in qualche modo oggi.
Sì, un po', sì, ma diciamo nell'interpretazione musicale adesso c'è molto la riscoperta degli strumenti, e non è un caso che molti musicisti, ensemble, gruppi preferiscano suonare la musica del Settecento con strumenti legati a quel periodo, la musica dell'Ottocento anche con strumenti, diciamo, che abbiano un'impronta così filologica. Il violino non ha subito grandi trasformazioni, quindi anche un compositore di oggi che scriva un pezzo per violino è fortunato se qualcuno poi glielo suona su un...
Ricordiamo anche degli autori, dei compositori italiani, il nostro Luciano Berio, ma anche poi come esecutori Giovanni Sollima.
Giovanni Sollima tra l'altro è molto legato a questo festival, perché mi hanno detto che è stato già ospite in altre edizioni, e mi sembra poi di capire, anche se è la prima volta che visito questo festival, che ci sia un certo interesse rivolto ai compositori esecutori. Per esempio, ospite quest'anno
d'onore Georg Widmann, che è un eccellente compositore, autore anche di diverse opere. Io ho ascoltato l'ultima, questa Babylon, che è stata commissionata e messa in scena al Teatro dell'Opera di Monaco proprio l'anno scorso. Ed è un, oltre che essere un grande compositore, è stato allievo di Rim, è anche un virtuoso del clarinetto, è anche dedicatario di tante composizioni scritte apposta per lui, e ieri ha suonato nel concerto di cui, a cui facevo accenno prima, il concerto appunto per clarinetto e orchestra di Mozart.
Credo Muse e Mecenas, giusto?
Sì, questo è un po' il tema che lega insieme tutti i concerti, Muse e Mecenati, sarebbe, è un po' legato all'idea che ogni compositore, così come ogni artista, ha bisogno sì dell'ispirazione di una musa, ma ha bisogno anche di un mecenate che lo sovvenzioni. Ecco, un po' tracciano una storia.
Bene, bene, bene. Gianluigi, quindi i soldi non danno noia, diciamo che anzi, messi nel posto giusto, fanno fruttare, e non come il gatto e la volpe messi sottoterra per l'albero dei due soldini, ma invece dati nelle mani dell'arte rendono il mondo migliore. Grazie ancora Gianluigi, speriamo di riprendere questa abitudine che ci ha visto protagonisti nel 2012, e nel 2013 purtroppo non abbiamo potuto avere la tua collaborazione come volevamo, ma ci contiamo. A prestissimo.
A presto, buongiorno.
E grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima puntata.
Grazie a tutti e alla prossima puntata.